La grande radio, tutto che vorreste riascoltare.
Sono poeta, quindi scrivo dei versi, faccio dei film che vogliono essere film di poesia, quindi non posso mai prescindere da questa mia esigenza e da questa mia ossessione, è chiaro.
Cerco degli spettatori che siano più che altro di lettori di poesia. Siccome i lettori di poesia sono pochissimi, cerco in realtà pochi destinatari.
In tutto il rapporto di un poeta è un disperato, teso rapporto con la realtà. Sì, potrei leggere due versi in cui si esprime quasi l'impossibilità a fare un vero discorso della realtà, in quanto che questo rapporto con la realtà è soffocato da impossibilità che un poeta non riesce mai a poi a individuare, a vincere. Ecco i versi. Questo può urlare un profeta che non ha la forza di uccidere una mosca, la cui forza è nella sua degradante diversità. Solo detto questo, ho urlato, la mia sorte si potrà liberare e cominciare il mio discorso sopra la realtà.
Pasolini racconta Pasolini. ...1967.
A Pierpaolo Pasolini chiediamo quale valore egli dà all'appassionante dibattito che ha seguito questo recital di poesie, che è stato sostenuto più che altro dai giovani di oggi.
Do il valore che il dibattito ha voluto avere, né più né meno. Cioè una discussione se la poesia è fatta soltanto per essere scritta e letta come si legge comunemente, oppure se è fatta per essere pronunciata, per essere detta a voce alta, per essere orale. È il primo tentativo di questo genere che si fa in Italia in modo un pochino organizzato, cioè chiamare dei poeti e far leggere loro dei versi, come facevano gli antichi poeti, come faceva Omero. Chissà se la poesia sia fondamentalmente questa, cioè sia un fatto orale più che scritto.
Moravia ha sostenuto che ha ricevuto parecchi fischi in America quando ha letto personalmente le sue poesie.
Ma lui veramente ha detto che si è annoiato a leggerle, perché non si sente un dicitore. Beh, è chiaro che il problema non è se essere dicitori o no, il problema è un altro, più profondo e più complesso, cioè se la poesia ha in sé gli elementi per essere soprattutto orale piuttosto che scritta.
Premesso che è estremamente difficile una definizione della poesia, lei pensa che il pensiero attuale inserito in una realtà contingente possa lasciar vivere una vera poesia? E in quale misura?
Ma potrei rispondere meglio se sapessi cosa intende per oggi. Perché se per oggi tutta la mia vita, allora devo dire che c'è stata la possibilità di scrivere della poesia, magari brutta, ma di scriverla. Se per oggi mi intende dire veramente oggi, cioè aprile 1967, allora sarei un po' più così incerto, perché le cose sono molto cambiate, la civiltà non è più una civiltà preindustriale, contadina, religiosa, eccetera, eccetera, ma è una civiltà industriale con la cultura di massa, un tipo di alienazione diverso da quello dovuto alla natura, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto uno si chiede anche se sarà possibile continuare a scrivere della poesia.
Il Friuli, paesaggi e scrittori, 1953.
A cura di Pierpaolo Pasolini. Messa in onda di Dante Raiteri. Chi parte da Venezia, dopo un viaggio di 2 ore, se prende l'accelerato, magari quello del sabato sera, pieno di studenti e di operai, giunge al limite del Veneto e per dissolvenza entra nel Friuli. Il paesaggio non sembra mutare, ma se il viaggiatore è sottile, qualcosa annusa nell'aria. È cessata sulla livenza la campagna dipinta da Palma il Vecchio e da Cima. Le montagne si sono scostate a nord con vene di ghiaioni e nero di boschi appena percettibile contro il gran velame. E il primo Friuli è tutto pianura e cielo. Poi si infittiscono le rogge, le file dei gelsi, i boschetti di sambuchi, le saggine lungo le prodaie. I casolari si fanno meno rosei sui cortili spazzati come per una festa, coi fienili tra le cui colonne il fieno si gonfia duro e immoto. Ma è specialmente l'odore che fiotta dentro lo scompartimento svuotato a essere diverso. Odore di terra romanza, di area marginale. Sulla dolcezza dell'Italia moderna c'è come il rigido, fresco riflesso di un'Italia alpestre dal sapore neolatino ancora stupendamente recente. Il vecchio poetico accelerato tocca così Sacile con la sua misteriosa livenza e subito dopo Pordenone, bruno tra i verdi tenerelli del Noncello e poi la Meduna e poi Casarsa e il Tagliamento.
Boschetti rugginosi, casolari dai muri di sassi neri e inazzurrati dal solfato, riquadri di pareti gialle di fienili, strade di terra battuta bianca in dolce curva come in una tela del più puro corò. E poi i paesi, i primi paesi della bassa e i primi dell'alta. Allegri, aperti e un po' plebei quelli, plumbei aristocratici, già corsi da un secco odore alpestre questi. La loro vita finisce con l'or di notte e ricomincia prima che nasca il sole, col mattutino.
Lei crede che ci sia qualcosa nel film che possa turbare i giovani?
Io penso assolutamente di no. Li posso turbare, ma nel senso buono della parola. Jemolo, per esempio, dice che secondo lui questo è un film da proiettare in tutti i riformatori italiani, perché dà del male, del vizio, un'immagine così tragica, così angosciosa, che veramente toglie qualsiasi tentazione di fare quello che fa Cattone.
E questo è stato lo scopo, la ragione del suo film?
No, la ragione di un film non è mai così dichiaratamente, esplicitamente didascalica. La ragione è più profonda, più complessa che questa, però tenevo conto anche di questo.
Siamo davanti a un film profondamente umano e profondamente cristiano, quindi queste perplessità della censura, non capisco proprio che cosa possono approdare, insomma, tranne che fare un'ennesima brutta figura.
La Grande Radio. Pasolini racconta Pasolini. Il mestiere del regista di Fernaldo Di Giammatteo, 1966.
Io praticamente ho scelto il cinema perché si tratta di un vecchio amore che risale all'adolescenza, quindi hanno fatto parte della mia formazione in modo assolutamente diretto di registi cinematografici come Charlot, Dreyer, eccetera. Un po' per la delusione derivata dal fatto che le mie sceneggiature, non che fossero tradite, ma insomma divenivano diverse da come le immaginavo quando venivano realizzate, eccetera, eccetera. Ma la ragione vera, fuori dall'aneddoto, insomma, fuori dalla biografia che mi ha spinto a fare il cinema, è la ragione stessa che mi ha spinto ad adottare tecniche diverse anche nel campo stretto della letteratura. Siccome probabilmente il fondo della mia psicologia e ossessivo, traumatico, come sempre quando un fondo psicologico è ossessivo, le forme espressive sono le più diverse, cioè ci sono direzioni tecniche diverse. Quindi in fondo tutta la mia vita io ho dovuto continuamente ricorrere a delle tecniche nuove, quasi varianti di questo fondo ossessivo della psicologia. Cioè, e quindi sono passato
per scaricare, per ottenere una liberazione,
per ottenere una serie di liberazioni che non avrebbero potuto essere tali se si fossero ripetute. Quello del cinema è evidentemente il più clamoroso, ma anche nell'ambito del cinema ho bisogno continuamente di fare un film tecnicamente diverso dal precedente, altrimenti non sento la spinta, non sento l'ispirazione a cominciare a girarlo questo film. E quindi la ragione vera che mi ha spinto a fare il cinema è questo bisogno di adottare una tecnica diversa. E ora, di fronte a questa tecnica, non mi sono trovato stupito. Cioè, probabilmente ho affrontato a cattone con una certa dose di incoscienza, non lo so, ma non credo però. L'ho dotato con la tranquillità di chi è abituato da lungo tempo ad amare svisceratamente lo sperimentalismo tecnico.
Guai a voi, città in cui ho fatto i miei miracoli, e voi non avete fatto penitenza. Perché se in Tiro e Sidone fossero stati fatti prodigi compiuti in mezzo a voi, già da lungo tempo in sacco e cenere, avrebbero fatto penitenza. Perciò io vi dico che a Tiro e a Sidone...
Il mestiere del regista, del come si gira un film.
E tu, Cafarno,
1966.
Sarai forse innalzata fino al cielo, se no l'inferno sarai sprofondata.
Questo Gesù veemente, questo tono così insolito in un film religioso, nascono dalla ispirazione dell'autore più anticonformista e più irregolare del cinema italiano, Pier Paolo Pasolini. Com'è nata l'idea di un film così? Ecco, cominciamo proprio con Pasolini, il capitolo dedicato alla tecnica. Come nasce l'idea di un film?
Ero ad Assisi, ospite della Procività del Cristiano, che mi aveva invitato lì a dibattere il film a cattone. Ora, mentre stavo lì nel pomeriggio, è arrivato improvvisamente ad Assisi Papa Giovanni XXIII, che ha bloccato il traffico. Sono rimasto chiuso in camera, non ho potuto uscire perché non era possibile uscire data la confusione delle strade, eccetera, eccetera. Allora ho preso in mano il Vangelo che i miei ospiti, un po' maliziosamente, mettono vicino al capezzale di chi dorme da loro. E ho cominciato a leggere, la terza o quarta pagina mi è venuta l'idea di fare il film. Ecco. Dal momento in cui ho pensato che l'avrei realizzata, mi sono chiesto perché lo facevo. Ho intuito alcune cose che mi sono rese chiare soltanto dopo averle fatte. Mettiamo il dialogo tra cattolici e marxisti, la liberazione di queste lunghe fantasie evangeliche che un po' mi ossessiona fin dall'infanzia. Nel 42 scrivevo versi che suonavano "E tu mi chiami Cristo, oscura luce", cosa che potrei mettere appunto come, ancora come epigrafe del Vangelo. E poi mi sono chiesto come l'avrei fatto e ho scartato ogni ipotesi di ricostruzione storicistico-archeologica.
Ignorata la storia e messa da parte, aggiungiamo noi, ogni intenzione edificante, il Vangelo secondo Matteo è risultato un film pieno di fuoco e di passione, un film religioso di nuovo tipo.
Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò vi dico, ogni peccato e ogni bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata.
Maestro, noi vorremmo vedere un segno da te.
Generazione malvagia e adultera, pretende un segno, e nessun segno le sarà dato se non come quello di Giona il profeta. Giona stette 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena. Il figlio dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel seno della terra. Perfino gli uomini di Ninive risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, uno di più di Giona è qui. La regina del mezzogiorno si leverà nel giudizio con questa generazione.
A intonazione nuova, tecnica nuova. Sembrerà strano che, dovendo affrontare il tema della tecnica cinematografica, si sia scelto un esempio così fuori delle regole, così poco normale. Ma non è proprio dall'eccezione che si comprende meglio la regola, la normalità. Il poeta e romanziere Pasolini aveva esordito in cinema con Accattone, quando di tecnica era, naturalmente, del tutto digiuno. Aveva pensato allora che fosse necessario, per raccontare una storia così aspra e disperata come quella di un ragazzo delle borgate romane giunto sino al fondo della miseria e dell'abiezione, aveva pensato di adottare uno stile fermo e quasi solenne, una composizione classica di sapore sacrale. Avevo usato obiettivi come il 50 e il 75 mm che possono trasferire nell'immagine cinematografica il tutto tondo della tecnica pittorica. Accingendosi alle riprese del Vangelo secondo Matteo, dopo l'esperienza in parte fallita di Mamma Roma, pensò che non vi fosse per lui migliore soluzione che quella di adottare ancora la tecnica di Accattone e di ricreare una atmosfera di solenne, ferma, frontale, come la chiama lui, sacralità. Con un tema come il Vangelo, che cosa vi poteva essere di meglio? Invece, dopo pochi giorni di lavoro, si accorse con terrore che aveva sbagliato tutto. Era davvero tutto da rifare. Perché? Che cosa era successo?
Perché adoperare una tecnica sacrale per raccontare un mondo sacro era come far piovere sul bagnato, cioè era fare semplicemente della retorica. Mi sono accorto di questo in tempo, dalla bruttezza di quello che stavo vedendo in proiezione, e allora ho deciso di ribaltare tutto, e cioè di ritrovare una nuova tecnica. E allora c'è stata una nuova scoperta di mezzi tecnici. Ho adoperato degli obiettivi completamente diversi, ho abbandonato questo mio amore sviscerato e ossessivo per obiettivi del tutto tondo e del controluce, ho adoperato altre forme di obiettivi, movimenti di macchina che non avevo mai saputo adoperare, ho adoperato il 300 da lontano in maniera da prendere le cose casualmente e non ieraticamente, con l'immagine centrale e simmetrica, eccetera, eccetera. Insomma, ho operato un magma, un caos tecnico. Ora, questo magma e questo caos tecnico si ripercuote anche in tutti gli altri riferimenti culturali del Vangelo. Ora, quando c'è un magma stilistico vuol dire che c'è una contaminazione, e questa contaminazione è una contaminazione, diciamo così, narrativa. Ora, in poche parole, in Accattone ero io che narravo, in prima persona. Da una parte con le mie ideologie sociali, socialiste, eccetera, eccetera, e dall'altra con le mie complicazioni psicologiche che sbavano in forme, diciamo, mistico-religiose. Nel Vangelo non sono più io che narro, perché se il Vangelo l'avessi narrato io in prima persona, sarei stato insincero, perché io non sono credente, e quindi raccontare la storia di Cristo come figlio di Dio e volendola raccontare così come l'aveva raccontata Matteo, se l'avessi raccontata io probabilmente avrei compiuto un atto di insincerità, ed era questo che volevo assolutamente evitare. Mi era impossibile essere sincero, l'essere sincero mi dava una specie di trauma, insomma. E allora inconsciamente ho capito che avrei dovuto raccontare il Vangelo attraverso una forma che è molto diffusa in letteratura, cioè attraverso il discorso libero indiretto, cioè attraverso gli occhi e il cuore e l'anima di un credente.
La madre tua e i fratelli tuoi sono là fuori, chiedono di parlarti.
Quando lo spirito immondo è uscito dall'uomo, vaga per luoghi aridi in cerca di riposo e non ne trova. Allora dice: ritornerò alla casa mia donde sono uscito. E venuto la trovò vuota, spazzata e addobbata. Allora va, prende con lui altri 7 spiriti peggiori di sé, ed entrati tutti insieme vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così sarà anche di questa generazione malvagia.
C'è tua madre. Ci sono i tuoi fratelli.
Una tecnica più libera e in fondo meno precisa. Una tecnica, insomma, con cui l'autore potesse parlare non in proprio ma per interposta persona, con gli occhi, il cuore e l'anima di un credente. Tutte le soluzioni diventano valide. L'essenziale è conservare questo impegno di narrare la storia così come la potrebbe raccontare un sincero e umile credente.
Chi è la mia madre e chi sono i miei fratelli?
La Grande Radio. Pasolini racconta Pasolini. 1967.
Ora tutto è chiaro. Voluto, non imposto dal destino.
Edipo Re di Pierpaolo Pasolini. Interpreti Edipo Franco Citti, quello che urla. Giocasta Silvana Mangano. Quali sono le impressioni di Pasolini dopo la proiezione della sua ultima opera così attesa e già così discussa?
Ma ho degli alti e dei bassi. Gli alti sono quasi commoventi. Per esempio, mentre uscivo dalla sala della proiezione, delle signore sono vicine a me per congratularsi e si sono messe a piangere, per esempio. Poi, forse sarò immodesto a dirlo, ma il critico del New York Times ha detto che uno dei due o tre più bei film che ha visto in vita sua. In compenso però c'è tutto un altro lato che non è, dico, che non è completamente negativo, ma che è mediocre. Cioè, mi è sembrato che la critica italiana, io l'ho letto ancora male, in fretta, ho letto i titoli e qualche frase qua e là, si sia mantenuto in uno stato, una specie di difesa, di autodifesa, di cautela, in attesa poi non si sa di che cosa. Ora mi sembra che, a parte questa cautela, che è tipica della borghesia italiana e quindi anche dei giornalisti italiani, c'è un fatto un po' personale, cioè i critici cinematografici italiani che vedono i miei film non si dimenticano mai che sono miei, cioè c'è sempre in mezzo la mia persona, quasi la mia persona fisica. Non riescono mai a abbandonarsi alla lettura di un film come se, innocentemente, come uno spettatore qualsiasi, come lo fa un critico straniero. Cioè pensa sempre che ci siano dei significati reconditi, delle cose segrete, dei misteri, delle volontà non dette. Cioè pensano continuamente a me anziché a pensare al mio film. Ecco. Mi sembra che questa sia la cosa tipica della critica, così come l'ho letta in fretta questa mattina.
Però c'è della gente che addirittura non ha capito, e questo è molto grave, i raccordi moderni, cioè il prologo e l'epilogo del film.
Su questo non so che cosa dire, mi cascano le braccia, perché il prologo è straordinariamente chiaro, mi sembra che veramente sia assurdo non capire. L'ho detto varie volte alla conferenza stampa, per fortuna l'ho detto, perché altrimenti non avrebbero capito nemmeno questo, che il mio Edipo è un'allucinazione, una specie di sogno che ha un bambino nato da una famiglia piccola borghese dell'Alta Italia. La conclusione è quella che Freud chiama la sublimazione. Vinto il complesso, accecatosi, amata la madre, ucciso il padre, naturalmente, come Freud dice, Edipo sublima, e allora la sublimazione richiede delle scelte ideologiche, e queste scelte ideologiche sono ben chiare. Nel principio è un poeta della borghesia, poi è un poeta del popolo, alla fine disgustato, stanco, amareggiato da queste sue esperienze, diviene l'Edipo Colono, cioè va a morire, di fronte alla morte tutto cade il complesso di Edipo e cadono le sublimazioni.
In India con Pierpaolo Pasolini, con Romano Costa, 1968.
Pierpaolo, tu dici che l'India è un paese senza speranza. In che senso dai questa definizione di questo popolo?
Ma io ho detto che un paese senza speranza, avendo dentro di me l'idea che mi ero fatto dell'India nell'altro viaggio che avevo fatto in India 5-6 anni fa. E allora mi era nata questa definizione, così questa definizione un po' generica, devo dire la verità. Dicevo che era senza speranza perché non vedo quale forma politica democratica o socialista possa risolvere i problemi dell'India, perché sono insolubili di per sé. Non sono insolubili perché sia cattiva o mediocre la forma di governo indiano diciamo così, la vita politica indiana. E cioè il problema della sovrappopolazione e della fame
È un problema che soltanto forse un governo formato soltanto da scienziati che abbiano soltanto quel problema a cui pensare possono risolvere. Nehru parlava sempre che dell'energia atomica usata in strumenti a scopi pacifici come dell'unica possibile speranza indiana. Quindi il salto dall'era preindustriale addirittura all'era atomica. Per quel che riguarda la casa o il palazzo dove dovrebbe abitare il Maharaja del mio film, il Rajasthan e il Gujarat, cioè le regioni che stiamo percorrendo, mi pare che non mi hanno un po' deluso. Perché i palazzi che abbiamo visto sono bellissimi, anzi forse il palazzo rosa di Jaipur è una delle cose più belle che abbiamo visto nel viaggio, però è immerso dentro una città moderna, invece ho bisogno di qualcosa di più preistorico, di più mitico, di più lontano del tempo, di più fantastico, insomma. Allora continuo sempre a pensare o a Golconda nel centro dell'India oppure ad Agra, che è a 200-300 km da Nuova Delhi, verso il Bihar. Quale Agra è una città morta, perché è stata costruita molti secoli fa e poi si sono accorti all'ultimo momento che non c'era acqua nei dintorni e non potevano averla, e quindi l'hanno abbandonata così come l'avevano costruita, è rimasta intatta, perfetta, perduta così nel tempo, nel silenzio.
No, li prendo tutti, faccio
adesso tutti lo scelgo.
Va bene, prendo un gruppo, poi panoramichi su loro, gli chiedo per favore se sentono che c'è molta differenza fra quelli che la continuano a lavorare nei villaggi come contadini e loro che lavorano qui come operai.
A ciascuno di loro?
No, insieme, gli faccio la domanda.
Allora, andiamo. Dico. Via, motore.
No, mettete un 50.
Il primo stato di quindi vuoto.
Thank you very much.
Ehi, Paolo. Tu l'altro giorno, quando siamo stati dei Santoni, mi dicevi che cercavi una verifica in queste interviste che fai, una verifica di questo ritmo, di questa idea che tu hai in mente per il film che girerai o che pensi di girare. Sono 15 giorni, 20 giorni che stiamo girando e tu stai intervistando, hai avuto risposte, eccetera, hai potuto vedere meglio e forse appunto verificare questi fatti. A questo punto tu credi di poterlo ancora fare il film?
Sì, devo dire che la verifica ha ottenuto un risultato favorevole. Cioè tutti i punti che per me erano problematici sono stati confermati dalle mie inchieste e dalle mie interviste. Qualche scetticismo l'ho trovato presso qualche intellettuale a Bombay, ma non profondo. In conclusione, quando gli ho chiesto di darmi qualche consiglio come sceneggiatore, me l'ha poi dato. Me l'ha poi dato e anche abbastanza intelligente, abbastanza acuto. Quindi il fatto, la leggenda del Maharaja che si dona la tigre eccetera eccetera prima e poi insomma questa morte di fame dei membri della famiglia sono due fatti attendibilissimi, anche nei particolari che man mano sono andato chiedendo. Cioè, potrei dire alla fine di questa mia indagine che ho talmente verificato la possibilità di realizzare questo film che addirittura non ho più voglia di farlo. Mi è venuto in mente un nuovo film.
Con molta probabilità il prossimo impegno di Pierpaolo Pasolini sarà appunto La Medea di Euripide in versione cinematografica e come interprete la Maria Callas. Pasolini forse non si è voluto sbottonare troppo in proposito, o forse le cose stanno davvero così come dice lui, cioè che al momento c'è soltanto un primo contatto con il produttore Franco Rossellini. Comunque, ecco,
sentiamo cosa dice lui.
Ma finora c'è soltanto una proposta di Rossellini, che è caduta a proposito perché io da tempo pensavo di fare un film sulle Troiane di Euripide, cioè la storia di Ecuba, della figlia di Ecuba, di Andromache, eccetera, cioè il dopoguerra troiano, usando naturalmente i testi tragici greci alternati a lunghi pezzi narrativi muti. Quindi ero già un po' preparato all'idea di fare Medea. Quindi quando Rossellini mi ha fatto questa proposta l'ho così accettata con un certo entusiasmo, però ancora non è definito niente, non ho ancora stabilito niente, non è un programma preciso, è semplicemente un rapporto che ho in questo momento col produttore Rossellini e con la Callas, niente di più.
Lo realizzerebbe con evidentemente il suo stile inconfondibile, quindi in una maniera nuova?
Beh, non so se il mio stile sia inconfondibile, comunque è l'unico che riesco ad avere al cinema, ricordo che non essendo arrivato al cinema professionalmente ho dovuto scegliere alcune tecniche che sono sempre quelle, quindi... E quindi sì, lo girerò come ho girato gli altri miei film, come ho girato Oledipo, Teorema, come sto girando questo più o meno. Lo stesso senso dell'inquadratura, lo stesso senso della realtà e così via. Sì, nuova per necessità, diciamo così, tecniche, in quanto che tutto l'antefatto non è stato mai raccontato da nessuno. E quindi dovrei raccontarlo io, ma siccome non voglio inventare del dialogo, dato che poi userò il dialogo di Euripide, non voglio gareggiare con Euripide come ho fatto del resto per il Vangelo, la stessa tecnica, le parti del Vangelo di cui non avevo il testo di Matteo le ho fatte mute, quindi praticamente uso un procedimento stilistico che ho già usato sia nel Vangelo che nell'Edipo, però qui l'antefatto sarà un po' più lungo, quindi sarà una parte di film muto un pochino più lunga che negli altri film.
Non mi riconosci?
Sì. Sei il padre di mio padre.
E allora che cosa aspetti? Coraggio.
Oh Dio! Oh giustizia, cara Dio! Oh luce del sole! La vittoria che intravedo sopra i miei nemici sarà splendida. Ormai vado diritto al segno e infine mi vendicherò come devo. Oddio, oh giustizia cara Dio, oh luce del sole, ascoltate dunque i miei piani. Manderò una delle mie donne a pregar Giasone di venire da me. Sarò con lui molto dolce e gli dirò: è giusto che tu sposi la figlia del re. Gli dirò: questo matrimonio sarà molto utile ai nostri figli. Oddio! Oh giustizia, cara Dio! Oh luce del sole!
Poiché ci hai rivelato le tue intenzioni, noi vorremmo esserti utili, consigliandoti di ricordare le più sante leggi umane.
Oddio! Oh, ormai mi è impossibile.
La Grande Radio. Pasolini racconta Pasolini. ...1971.
Mamma mia! Uè, Giannello! È arrivato mio marito! Sono morta!
Uff! Veronello! Veronello! Veronello!
Ha già sentito!
Ti voglio maritare, io mi voglio maritare, quando la resta comoda.
Nel futuro di Pierpaolo Pasolini c'è il Decamerone. Difatti Pasolini si accinge a girare questo film. Ora Napoli, dove ci troviamo, vanta qualche ipoteca su quest'opera di Giovanni Boccaccio. La prima è la novella di Andreuccio da Perugia. E la seconda, forse non minore, è l'amore di Boccaccio per Fiammetta, la nobildonna del tempo degli Aragonesi. Che cosa ci dice di questo, di queste ipoteche? Saranno forse deluse?
No, io ho deciso di fare un film sul Decameron soltanto quando ho pensato di scegliere nel Decameron i racconti napoletani, le storie napoletane. Cioè, soltanto a questo punto ho deciso di fare il Decameron. Però farò anche una certa coazione, e cioè porterò a Napoli, ambienterò a Napoli certi racconti del Boccaccio ambientati invece altrove. Cioè, l'idea è di fare le storie napoletane del Decameron e di fare un grande film popolare napoletano.
Il napoletano che cosa sarà allora per lei? O i napoletani che prenderanno parte al suo film?
I napoletani saranno intanto se stessi, che io guarderò con quest'occhio realistico e critico insieme, ma sono anche l'ultimo momento autenticamente popolare che posso trovare in questo momento in Italia. Cioè, in realtà, perché in conclusione ho scelto Napoli? Per una serie di selezioni o di esclusioni. Nel momento in cui ho pensato di fare un film profondamente popolare, nel senso proprio tipico, classico di questa parola, ho dovuto escludere piano piano tutti gli altri possibili ambienti. Mi è rimasto Napoli, fatalmente, perché Napoli proprio fatalmente, storicamente oggi, è la città d'Italia, il luogo d'Italia dove il popolo è rimasto più autenticamente a se stesso, simile a quello che era nell'Ottocento, nel Settecento, nel Medioevo.
È un dato negativo?
No, no, io lo considero un fatto meravigliosamente positivo, io personalmente.
Da poeta?
Sì, sono poeta, quindi scrivo dei versi, faccio dei film che vogliono essere film di poesia, quindi non posso mai prescindere da questa mia esigenza e da questa mia ossessione, è chiaro.
Pombrezza, madonna mia, ma venga, ma venga, ha già sentito, chiama che mio marito è geloso pazzo, quello mi ammazza. State cadendo e non te muovere, che io vado a vedere perché è arrivato così presto stamattina. Se avessi visto mentre entravi, madonna mia. Eccomi, eccomi.
Well, Mr. Piper, of Limhori, that lived in the town of Ballabhori, he died one day and he went down below, and this was all the tune that he could play.
In una delle zone più pittoresche della campagna inglese, Pierpaolo Pasolini sta girando in questi giorni I racconti di Canterbury, l'opera centrale della sua trilogia che si ispira a capolavori della letteratura del Trecento. Al George Inn, che ha fama di essere la più bella osteria dell'epoca Tudor in Inghilterra, il regista italiano mi ha concesso, durante una pausa della lavorazione, un'intervista. Cosa l'ha indotta a scegliere un'opera anglosassone del Trecento?
L'idea di fare un grande film praticamente di lungo 6 ore, composto dal Decameron, che è latino, mediterraneo, anzi direi più mediterraneo che latino, dai Canterbury Tales, che sarebbe la variante anglosassone, e infine dalle Mille e Una Notte, la variante araba. Tutti insieme costituiscono un unico film nella mia fantasia.
In queste Canterbury Tales cerca di trarre un parallelo tra Boccaccio e Chaucer?
No, no, assolutamente, sono, come le ripeto, due momenti di uno stesso affresco, di uno stesso grande film.
Trova forse una qualche affinità tra la società di Chaucer o la società del Trecento, dato che ha scelto quel periodo, e la società dei nostri giorni?
In Inghilterra forse di più, in Italia no, in Italia la borghesia rivoluzionaria, nuova, piena di idee, eccetera, eccetera, che nasceva nel momento in cui Boccaccio scriveva è scomparsa. Cioè è fallita praticamente, mentre in Inghilterra no, c'è una certa continuità tra Chaucer e i nostri giorni.
Sente ancora una continuità con l'Inghilterra di oggi?
Ma direi di sì, perché, non so, tanto per dire, in Boccaccio non si prevede né Cervantes, né Ariosto, né Manzoni, né Shakespeare, mentre Chaucer praticamente, mettiamolo nella novella di Sir Thomas, prevede Cervantes e in tutta la sua opera prevede e prefigura Shakespeare. È tutta la borghesia dal 600 in poi.
L'opera è nata col desiderio di non avere nessun significato. Cioè, quella frase che Chaucer, rappresentato da me, scrive alla fine, cioè questi racconti sono raccontati per il puro piacere di raccontare, è in realtà la verità nelle mie intenzioni. Il significato dell'opera è una difesa totale, completa, senza riserve della libertà.
Lei è stato sorpreso dalle reazioni del pubblico, della critica e del costume italiano, diciamo, a questo suo ultimo lavoro?
No, non sono rimasto particolarmente sorpreso, anche perché sono incallito a sorprese di questo genere. Certo, speravo che fosse accolto come il Decameron, ma evidentemente per le ragioni che le ho detto ha urtato un po' di più lo spettatore medio, ma non più che lo spettatore medio, lo spettatore borghese.
Direi che abbia urtato anche una certa critica che normalmente sta dalla sua parte.
Cosa vuole? I critici sono dei borghesi. Come borghesi hanno un'educazione, hanno anche i critici progressisti hanno degli angoli che non hanno mai rovistato dentro se stessi.
Lei non pensa di essere diventato un borghese anche lei a questo punto?
No, io lo sono sempre stato. Sono figlio di un ufficiale, di una maestra, ho fatto tutte le scuole italiane, nelle città di provincia italiane sono un borghese, non voglio dire questo. In questo momento però sono i causi critici, se dovessi essere in causa io stesso farei un discorso analogo, altrettanto severo anche con me. Ho cominciato pensando che un'opera cinematografica dovesse essere quello che si dice popolare, nazional popolare, in una sfera culturale gramsciana. Piano piano ho perso questa illusione, siamo entrati in una nuova fase del capitalismo, il neocapitalismo, in cui la cultura è una cultura di massa, chi io voglia o chi io non voglia. Il cinema per sua natura implica i milioni di spettatori, ora la media del modo di recepire di questi milioni di spettatori in un film fa sì che il mio film si trasformi completamente, diventi un'altra cosa.
Le hanno chiesto in una recente intervista televisiva se i suoi film fossero soltanto dedicati ad una certa elite, è vero?
In un certo senso sì, ma non bisogna dare a elite il significato classico che ha preso questa parola presso di noi, cioè bisogna dare un nuovo senso a questa parola. In realtà vado verso un linguaggio chiaro, forse sì, almeno per me, ma più difficile. E quindi i miei ultimi film sono meno capiti dei primi, ma questo è fatto per le esigenze che le dicevo prima, cioè per una specie di istintiva ribellione alla facilitazione, alla volgarizzazione, alla commercializzazione che richiede la cultura di massa.
Beati voi!
Beate voi un corno, con sta migragna.
Sì, beati, beati.
Perché beati, beati?
Beati voi, sì, che ve ne andate come padroni per le strade della periferia della città. Entrate col sole i giovani operai nei baretti delle 8 del mattino e date bacetti a ragazze vestite da angeli e discorrete della vita e della morte con le prime parole che vi vengono alla labbra. Ma invece io...
Ma non c'è dei genitori, né famiglia, non c'è dei niente.
E i miei genitori sono il signor Dubbio e la signora Coscienza.
La Grande Radio. Quello che vorreste riascoltare, a cura di Daniela Sbarrini. Pasolini racconta Pasolini. Materiali dall'archivio del GR e dai programmi Il Friuli, paesaggi e scrittori di Pierpaolo Pasolini, Il mestiere del regista di Fernaldo Di Giammatteo, In India con Pierpaolo Pasolini con Romano Costa,